Siamo partiti dal terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, la parte conclusiva del terzo concerto, dove troviamo la cadenza scritta dallo stesso Ludwig van Beethoven. E torniamo a parlare con Andrea Malvano delle cadenze che invece scrisse Clara Schumann, che è la nostra ospite di questo breve ciclo a lei dedicato in occasione di 200 anni dalla nascita. Lei era nata nel 1819 e ritroviamo nello studio della sala lauree dell'Università di Torino Andrea Malvano, ben ritrovato.
Grazie dell'invito.
Andrea, davanti a un pianoforte, è un pianoforte Schimmel, non è proprio l'acustica perfetta per una registrazione, questa sala rimbomba tutto un po', ma tutto quello che si suona su questo pianoforte servirà a aiutarci a capire come funziona, quali sono le differenze, si vedranno immediatamente, tra quello che scrisse Beethoven per il proprio concerto numero 3 e quello che scriverà invece Clara Schumann. Quali sono le caratteristiche più evidenti di queste cadenze per il terzo concerto?
La caratteristica più evidente di questo concerto è ancora una volta il fatto che Clara privilegi le idee secondarie, perché Beethoven, ad esempio, lavora quasi esclusivamente su quello che poi è il ritmo fondamentale che viene dal tema. Poi quell'inciso ritmico su cui si innesterà, no, nel finale l'orchestra. E lo utilizza all'inizio chiaramente con un arpeggio che deve fare poi a pieno organico, poi c'è un passaggio vagamente virtuosistico con fuoco che riprende parte del materiale, ma poi lo abbandona subito perché, come dicevamo, l'aspetto virtuosistico non le interessa e torna subito a quella che è l'idea secondaria del primo tema. È praticamente uguale a Beethoven, ma poi diventa invece quasi schumanniana. E eccetera, e da qui si innesta quello a cui accennavamo la scorsa puntata, cioè il fatto che il pianoforte si trasformi quasi in una voce, in qualcosa che rimanda al mondo dell'opera, del teatro, perché sentiamo che la parte melodica diventa qualcosa di molto simile a un vocalizzo da opera seria. Mai, no? Quei vocalizzi estremi, quasi settecenteschi, che si innestano poi anche nel secondo tema, che viene elaborato in maniera abbastanza tradizionale. E poi partono i vocalizzi, facciamo da qua. Qualcosa che troviamo anche in Beethoven dal quarto in poi, soprattutto nel quarto e nel quinto troviamo, no? Soprattutto nel registro acuto della tastiera, queste idee un po' perlace che già anticipano un po' il pianismo di Chopin. D'altra parte lo diciamo sempre che Chopin è stato tanto influenzato da Bellini, Donizetti, le melodie lunghe lunghe eccetera. Qui in fondo troviamo qualche cosa di simile, come se quelle arie d'opera, quei vocalizzi, quella teatralità del canto si innestasse nella scrittura pianistica.
Allora ascoltiamo la cadenza per il primo movimento del terzo concerto in do minore opera 37 di Ludwig van Beethoven.
Thank you.
E dopo quella di Beethoven abbiamo sentito anche la cadenza scritta da Clara Schumann per il terzo concerto, opera 37. Torneremo brevemente anche su questa parte conclusiva della cadenza, dove troviamo una citazione orchestrale nella parte pianistica di Clara.
Esatto, accennavamo anche nel concerto di Mozart che ci sono questi rimandi un po' alla scrittura orchestrale, e nel finale questo tema, che appunto lei aveva soltanto utilizzato all'inizio, lo ritroviamo nel solito trillo che fa un po' effetto di distanziamento, no? Che crea un po' un senso quasi impressionista. Sotto questo trillo sentiamo di nuovo il tema che si è trasformato in questa maniera. Poi dopo, sono i classici intervalli, quindi armonizzato con i classici intervalli di quinta, di sesta e di terza, che caratterizzano le armonizzazioni dei corni, corni in lontananza. Ad esempio, se avete presente il Liszt, i corni del Liszt Paganini, insomma, quindi da Paganini a Liszt, questa armonizzazione delle melodie diventa assolutamente caratteristica di questa immagine spazializzata, no, della musica, che nel romanticismo è molto ricorrente.
E sono quelle che utilizza poi anche Mahler o Brahms, troviamo nella prima sinfonia, il Naturlaut e tutto quanto. E veniamo allora a quelle che sembrano essere anche qui molto interessanti, scritte da Clara per il concerto numero 4, l'opera 58.
Sì, chiaramente qui il tema, benché Clara, come abbiamo detto, privilegiasse un po' i temi secondari, i motivi secondari, qui il tema è di una bellezza tale e di una capacità generatrice tale che anche lei, insomma, non riesce a trattenersi, e quindi lo utilizza, il famoso tema, lo possiamo ricordare. Clara lo utilizza subito, lo trasforma in una cellula generatrice del tutto il disegno iniziale. Quelle progressioni che piacevano tanto al marito, e la cosa interessante è che poi quando lo riprende in tonalità diversa, tra l'altro sfruttando un'affinità di terza che poi insomma viene certamente da Schubert e certamente sarebbe arrivata poi anche a Brahms, diventa così. Qui è molto facile individuare proprio la tipica scrittura a quattro parti del corale romantico, perché noi, se prendiamo, isoliamo le singole note, abbiamo un basso, un tenore, un mezzo soprano e un soprano che formano rigorosamente rispettato, con le piccole imitazioni interne che rimandano proprio quel culto del corale che per i romantici tedeschi era assolutamente un desiderio e un'esigenza proprio spirituale, e che ritroviamo in particolare in Mendelssohn, ma anche in Schumann e in Brahms.
In Brahms appunto mi veniva in mente anche nella cadenza che scrive per il suo cadenza in partitura del primo concerto, sono molte parti che sembrano proprio un corale fatto e finito. Quali altre sorprese ci riserva la cadenza di Clara?
Naturalmente poi, una volta utilizzato questo tema, predilige tutti gli altri elementi secondari, quindi sentiamo ad esempio, invece che il secondo tema, sentiamo l'idea secondaria del secondo tema, che appunto sfugge un pochettino, c'è questa. Che in Clara diventa questo. E diventa l'oggetto di una rielaborazione abbastanza interessante, molto polifonica, e che già insomma risente, sembra quasi Brahms anche qua.
Ma infatti una cosa che mi veniva in mente, Roland Barthes diceva che graficamente la musica racconta un sacco di cose. A guardare questa partitura si direbbe che poteva essere una pagina scritta dal marito, da Robert, oppure da Johannes Brahms.
Assolutamente sì. Quello che diventa forse meno brahmsiano, meno forse meno Brahms periodo medio, più l'ultimo Brahms, ecco, il fatto che lei si lascia affascinare in questa cadenza da di nuovo un'idea secondaria, che però è un'idea secondaria non tematica, perché non genera materiale in Beethoven, ma un'idea che certamente ha una grandissima capacità espressiva, che è questa. Che è proprio uno di quei squarci lirici proprio tipici dell'ultimo Beethoven, poi troviamo molto ancora più frequentemente nel quinto, e che Clara riprende quasi testualmente. La scaletta cromatica, proprio per sottolineare un'idea secondaria, che però è un vortice espressivo che contiene tutto l'ultimo Beethoven, per poi chiudere con il solito trillo, come lo chiamava Pestelli, il trillo segnaletico, che segnala, no, l'inizio, il ritorno dell'orchestra, riprendendo il tema principale. E poi appunto lasciando l'orchestra rientrare su questa idea.
Thank you.
Di queste cadenze si sa il destino, cioè al di là di quanto possa averle suonate la stessa Clara, ma a te risulta che qualcuno abbia suonato in seguito, ripreso le cadenze di Clara Schumann?
A parte quelle che abbiamo ascoltato, io ho fatto fatica a trovare dei pianisti che utilizzino queste cadenze. C'è appunto questa edizione da cui stiamo guardando, l'edizione Peters, che certamente ha circolato molto e che viene dall'edizione del 1891 di cui parlavamo nelle scorse puntate. Ma io credo che i pianisti non amino moltissimo queste cadenze perché sono cadenze molto intime, molto interiorizzate, in cui l'aspetto acrobatico, spettacolare che tutti un po' si aspettano dalla cadenza rimane in secondo piano. Però questo non vuol dire che non siano ricche, insomma, di tesori e di aspetti interessanti.
E lo stiamo scoprendo. Adesso veniamo alla cadenza del finale, dell'ultimo movimento del quarto concerto.
Ecco, anche questo è molto interessante perché di nuovo Clara non utilizza il tema principale, che è quello che di solito si utilizza perché ha un impulso ritmico che riesce a generare molto materiale, quasi una scintilla ritmica, soprattutto questo questo impulso ritmico tipicamente beethoveniano poteva generare qualsiasi cosa come fa nelle altre cadenze. Lei questo lo ignora completamente, non le interessa assolutamente. Quello che fa è molto interessante perché è una cosa originale per una cadenza, perché decide di mescolare in maniera anche un po' quasi proto-impressionista, cioè senza necessariamente curare i legami logici tra le cose, i temi principali dei vari movimenti. E quindi nel finale noi abbiamo una ripresa ciclica, un po' come fa Beethoven nella nona prima dell'Inno alla Gioia, in cui abbiamo una ripresa ciclica dei temi principali dei vari movimenti. Comincia dal tema, naturalmente secondario, tratto dal terzo movimento. Poi pausa improvvisamente, sospensione e sentiamo. Che è appunto il tema degli archi nel secondo movimento, il famoso Orfeo che placa le furie, eccetera. E poi sentiamo subito dopo di nuovo in un'altra tonalità, senza necessariamente curare i legami logici e armonici, sentiamo di nuovo il tema del terzo movimento che fa da collante. Lascia di nuovo in sospensione e di nuovo il tema del secondo movimento, però questa volta arrangiato in una maniera più contrappuntistica. E poi ancora di più. Eccetera. E non contenta, naturalmente, reinserisce anche una ripresa tematica, una reminiscenza del tema principale del primo movimento, così ha completato il quadro delle citazioni e delle autocitazioni interne. Di nuovo trillo segnaletico, cioè tema del primo movimento. E quindi abbiamo in una cadenza che a me risulta sia, non mi è mai capitato di vedere una cadenza o una cosa del genere, abbiamo perfettamente incarnato il principio di ciclicità su cui tanto si stava ragionando in quel periodo. Lo stesso Schumann, se pensiamo a quella che poi è diventata la quarta sinfonia, di fatto cura proprio il progetto sinfonico movimento per movimento, dando un senso di continuità tematica tra i vari episodi dell'opera e una circolazione interna di materiale che prelude proprio a quelle ricerche sulla ciclicità che diventeranno poi assolutamente prioritarie alla fine dell'Ottocento.
E quindi ascoltiamo anche la cadenza del finale, del terzo movimento del concerto in sol maggiore di Ludwig van Beethoven, cadenza di Clara Schumann. Grazie Andrea Malvano.
E grazie a voi.
Thank you. Thank you.